Come detto, questa mattina completiamo il capitolo 26 di Matteo e dalla lettura la storia che abbiamo appena visto è una storia molto familiare, la storia di Pietro che rinnega il Signore Gesù. Conosciamo molto bene questa storia, una storia triste, tragica per molti aspetti, eppure potrebbe essere uno dei racconti biblici più incoraggianti. È un racconto pieno di speranza, perché normalmente consideriamo questo passo, la negazione di Cristo da parte di Pietro, come una tragedia, e lo è. Ma c'è un altro lato di questa storia. C'è un lato straordinario in tutto questo e spero che colpirà ognuno di noi questa mattina e sarà di grande insegnamento. Perché c'è un aspetto positivo, un aspetto di speranza e credo che sia molto incoraggiante vedere le conseguenze di questa storia. Se noi dovessimo rispondere a una domanda: qual è il più grande dono che Dio possa fare agli uomini? Beh, certo, tante volte gli uomini chiedono tante cose a Dio, anche coloro che non credono, quando si trovano nella difficoltà, ma ovviamente nella scrittura il più grande dono che Dio possa fare è quello di perdonare i peccati. Non ci sarebbe salvezza se non ci fosse il perdono dei peccati. Non ci potrebbe essere nessuna relazione con Dio. Non ci potrebbe essere un accesso in paradiso. E non avremmo alcun sollievo quando la colpa del peccato ci accusa e ci attacca. In Esodo 34, quando Mosè ricevette le tavole della legge, Dio disse a Mosè: il Signore, il Dio misericordioso, guardate come si presenta, come un Dio misericordioso, e al versetto 7 dice che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. E abbiamo questo aspetto importante nella scrittura di un Dio che perdona i peccati. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ogni significa tutto. Non c'è un peccato che è più grave di un altro, perché per Dio i peccati sono tutti uguali, e qualsiasi iniquità noi possiamo commettere, Dio è pronto a perdonarlo. Quindi il perdono dei peccati è il dono più grande che Dio abbia mai offerto agli uomini, ed è quello che vedremo esattamente questa mattina. Non credo che ci sia un personaggio nella Bibbia che sia caduto, un uomo di Dio, un santo, che sia caduto così in basso come Pietro in questa storia. E la grande meraviglia di questo racconto è che nell'estremo di questo suo peccato il Signore è lì, pronto a perdonarlo. E questo appunto è una verità piena di speranza. Coloro che conoscono il Signore, che camminano secondo la sua volontà e alla luce della sua parola, nella potenza dello suo spirito, possono avere momenti in cui diventano consapevole delle proprie cadute. E non è che il cristiano è al riparo dal peccato o dal non cadere o ad avere un cammino perfetto. Ma in un senso di pentimento, ecco la soluzione, vanno al Signore e trovano il perdono che guarisce l'anima e porta gioia. E questa è l'esperienza di Pietro. E la profondità del suo peccato offre a Dio l'opportunità di mostrare la grandezza del suo perdono. Infatti Pietro cade in maniera profonda e al tempo stesso viene restaurato praticamente immediatamente, tanto da divenire un uomo diverso. E sappiamo che Gesù lo restaura prontamente e diventa, diciamo, il personaggio principale per quello che riguarda i primi 12 capitoli della storia di Atti. Poi, certo, c'è anche Paolo, ma questo ci dà modo di vedere come Pietro si sia rialzato. E quindi è una storia piena di speranza e incoraggio a tutti noi che siamo peccatori salvati dalla sua grazia. Ora, per comprendere il testo che abbiamo davanti a noi, che abbiamo visto, letto dal versetto dal 69 al 75, per comprenderlo appieno dobbiamo fare qualche passo indietro, perché dobbiamo renderci conto che, sebbene qua nello specifico della lettura di stamattina abbiamo visto il rinnegamento da parte di Gesù, da parte di Pietro, scusate, la sua origine nasce un po' prima. I motivi che hanno portato Pietro a cadere nascono, hanno dei precedenti che lui ha sottovalutato. E quindi, quando noi iniziamo a leggere dal versetto 69, troviamo Pietro nel cortile che per ben tre volte qualcuno si avvicina e gli dice: «Ehi, tu sei uno di quelli che era con Gesù?» Lui dice: no, io non conosco quell'uomo». In realtà noi dovremmo chiederci: come ha potuto Pietro arrivare a fare una cosa del genere? E appunto per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare, fare qualche salto indietro. Al versetto 31 Pietro si era espresso, il Signore Gesù anticipa una situazione particolare. Siamo nell'ultima cena, nella celebrazione della Pasqua, avevano appena cantato un inno e finita questa Pasqua erano uscite nel monte negli Ulivi e Gesù insieme agli 11 discepoli. Giuda era già uscito ed sarebbe apparso da lì a poco guidando la folla che avrebbe catturato il Signore Gesù. E il Signore quella sera ha detto tutto, insegnato tutto ciò che desiderava fare. Se volete leggere tutto il discorso che aveva fatto durante l'ultima cena, i capitoli di Giovanni da 13 a 17, che comprende anche la preghiera sacerdotale, mostra tutto l'insegnamento che il Signore ha portato. Quindi il Signore aveva concluso il vecchio patto con l'ultima Pasqua, ha istituito la nuova alleanza con la sua mensa e ha dato loro una verità grande e radicale su cui basare le loro vite. E così escono, vanno in questo giardino, e al versetto 31 il Signore Gesù dice qualcosa e dice: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea». In pratica il Signore Gesù dice: voi tutti mi cadrete, non resisterete alla prova che sta per arrivare, avrete in me un'occasione di caduta. Ed è interessante che il Signore predice questa cosa, ma fa anche una predizione molto importante. Al versetto 32 dice: ma dopo che sarò risuscitato, quindi sta già affermando che lui morirà e che ritornerà, risusciterà, e vi precederò, quindi vi incontrerò di nuovo. E Pietro non la prende bene. E Pietro ha qualcosa da dire. Non sappiamo che Pietro tante volte contrasta il Signore di fronte quando il Signore manifesta la sua volontà. Al versetto 33 dice: Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutta un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Cioè Pietro protesta contro il Signore Gesù. Vabbè, può dire, questo non avverrà mai, e se qualora dovesse avvenire, forse vale per gli altri 10, ma non per me. Perché io sono il più forte, io sono il sicuro dell'amore che ho per te, io sono certo di tante cose, per cui nella sua idea non esiste alcun motivo di caduta. E forse Pietro si basava sulla base dei suoi sentimenti reali che aveva nei confronti del Signore Gesù, del suo amore, e quindi si sentiva in un certo modo invincibile. Pensava di essere forse giunto al punto in cui era spiritualmente maturo, dove sappiamo che Pietro ha fatto delle scelte nel corso della sua vita importanti, ha lasciato tutta la sua professione, ha messo tutta la sua vita nelle mani di Cristo, ha lasciato le reti e la famiglia. E quindi in un certo modo si sentiva invulnerabile a quello che sarà un attacco veramente grande da parte di Satana e dei suoi demoni. E non poteva immaginare alcuna circostanza o difficoltà che potesse indurlo in qualche modo a cadere come cadrà invece da lì a poco. E qui lo vediamo dire in modo piuttosto vanaglorioso, come se stesse dicendo: Signore, tu ti stai sbagliando. Ah, io metto in dubbio quello che tu dici, e ti stai sbagliando perché forse gli altri 10, ma non io. E versetto 34, Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Quindi se prima dice tutti e 11 sarete, scapperete, io sarò un'occasione di caduta per voi, adesso Gesù è molto specifico e punta Pietro. Dice tu mi rinnegherai. E Pietro ancora una volta dice: quando anche, versetto 35, dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. È interessante che il verbo rinnegare significa negare completamente. E Pietro questo proprio non lo può accettare. Gesù dice: tu dirai che non mi conosci. E Pietro dice: no, è impossibile che questa cosa succeda a me. Quindi sfida con insistenza il Signore Gesù. Non è una protesta mite, e in un certo modo ha carattere, sappiamo che è un uomo che ha carattere, ma è un carattere che non dovrebbe usare in questo momento perché si trova di fronte alla parola di Dio. E così Pietro promette grande coraggio, addirittura dice: beh, io se proprio la situazione sarà così estrema, io sono pronto a morire. E quindi si vanta e sfida la parola del Signore. E Matteo raccoglie il flusso costante del declino di Pietro quando giungiamo al versetto 40. Dopo che entrano nel giardino e Gesù chiede ai discepoli di pregare e si discosta da loro, si allontana, e quando ritorna, cosa stanno facendo Pietro e gli altri? Li trova addormentati. Gesù aveva detto: vegliate e pregate. E quando torna dice: Simone, pensate, lo prende proprio a lui in causa. Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ora sappiamo che lo spirito di Pietro era pronto. Perché Pietro, no, non possiamo mettere in dubbio il suo amore, amava il Signore Gesù. E come tutti gli altri discepoli, aveva affermato di essere veramente disposto a morire per il Signore. Ma la loro carne non era forte quanto il loro spirito. E così Gesù dice: Pietro dovreste, e tutti gli altri dovreste pregare, perché adesso la situazione diventa molto difficile per me, ma anche per voi. e loro non pregano, si addormentano per molti fattori, quindi ancora una volta c'è una sorta di sottovalutazione di quello che il Signore Gesù dice di fare. E forse non pregano perché non ne hanno bisogno, pensano di non averne bisogno, perché dicono, beh, noi siamo pronti per questa tentazione, qualsiasi cosa accada, noi siamo pronti ad affrontare, saremo all'altezza, tanto che siamo pronti a morire. Quindi si trovano nella situazione in cui pensavano di essere invulnerabili. Per cosa c'era da pregare? E così invece di essere attenti alla realtà del momento, dove, come detto, Satana e tutti i demoni avrebbero fatto di tutto e scatenato, abbiamo visto anche il processo, come veramente l'inferno muove ogni cosa contro Dio, e loro si saranno posti questa domanda: che bisogno c'è di pregare? Avevano fatto le loro promesse, erano sicuri della loro fedeltà, avrebbero cavalcato le loro emozioni, i loro affetti, il loro amore per Gesù, e quindi sarebbero stati all'altezza della situazione. Quindi furono indifferenti alla necessità di pregare. E i discepoli dormiranno durante tutto questo tempo che Gesù invece prega, spiritualmente troppo sicuri di sé, indifferenti alla realtà dell'attacco, perché erano così vanagloriosi di dire noi siamo pronti e saremo e rimarremo in piedi. La scena successiva la troviamo al versetto 51, quando Gesù vede arrivare la folla. Pietro ha una reazione contro la folla, l'avevamo vista, dice: ed ecco uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Ecco come affronta la situazione Pietro. Prende una spada e in un certo modo è veramente pronto di morire. Perché ha mille persone di fronte, e pensate quale possibilità aveva di riuscire vittorioso in quella situazione. E Pietro aveva dimenticato sicuramente la parola del Signore Gesù quando dice: io devo andare a Gerusalemme, devo essere preso prigioniero, dare la mia vita e risorgere. Lo aveva dimenticato che doveva succedere questo? O semplicemente ancora una volta non vuole accettare la realtà? Sappiamo che aveva anche già protestato quando il Signore Gesù dice: devo andare a Gerusalemme e morire, e lui dice: no, Gesù, questo non ti avverrà mai. E sappiamo che il Signore Gesù ha una reazione contro di lui, dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Perché non poteva accettare la volontà del Signore? Pietro quindi agisce in maniera impulsiva, controllato dal proprio io, dal proprio presunto coraggio, sentendosi in qualche modo invincibile. Forse il fatto che aveva Gesù al suo fianco lo faceva sentire veramente invincibile, perché l'abbiamo visto quando Gesù dice: chi cercate? Cerchiamo Gesù. E al solo dire io sono, questi mille cadono per terra. E quindi Pietro dice: beh, sì, siamo in inferiorità numerica, ma io ho l'Onnipotente al mio fianco, quindi posso affrontare questa situazione in questo modo. Non ha avuto paura in quella situazione, perché sapeva che se il Signore lo ha fatto già camminare una volta sull'acqua, probabilmente sarebbe uscito anche da questa situazione così impossibile. Come detto, cosa poteva fare Pietro contro mille? E così si sentiva invincibile, e questo conferma che nella sua mente era così, un uomo impulsivo che non tiene in considerazione le parole di Gesù. Estrae questa spada, cerca di uccidere il primo che arriva, non voleva semplicemente ferirlo, probabilmente l'ha solo colpito di striscio, e il Signore Gesù lo ferma e dice: metti via quella spada, perché chi ferisce di spada morirà, chi morirà di spada. Questa è la legge dell'Antico Testamento. E per di più il Signore dice: non sai, Pietro, che se io pregassi il Signore, lui potrebbe far venire 12 legioni di angeli e questa folla la fa sparire in un batter d'occhio? Come si adempirebbero le profezie? In altre parole, sta dicendo: Pietro, tu non sei sincronizzato con il piano di Dio. Questo deve succedere. Questa è una reazione anche virtuosa sotto un certo punto di vista, ma non allineato con la volontà di Dio. Quindi Pietro ha coraggio, ma è un coraggio che non è utile in quel momento. C'ha zelo, ha zelo per il Signore, ma ancora una volta è un agire impulsivo fuori dalla volontà di Dio, anzi, in totale contrasto con il piano di Dio. Forse sta cercando di mostrare a tutti che lui è coraggioso, come ha affermato di essere. E quindi fu il suo vanto, la sua sfida al Signore Gesù: no, questo non capiterà, la sua indifferenza, la sua impulsività, che alla fine sono ingredienti che portano e stanno preparando Pietro al crollo finale. E questo diventa la preparazione, ciò che precede quello che è il testo di questa mattina. Al versetto 57 dice: presero Gesù prigioniero. Gesù viene legato, viene anche malmenato, e lo portano fuori dal giardino in questa folla di 1000 persone, tra soldati romani, soldati del Tempio, sacerdoti e la folla di curiosi o di coloro che vedevano in Cristo un ostacolo. Lo condussero da Caiafa, il sommo sacerdote, dove erano riuniti gli scribi e gli anziani, e sappiamo, l'abbiamo visto la domenica scorsa, queste fasi del processo. E al versetto 58 dice che Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Beh, qualche attimo prima, quando Gesù viene catturato, legato e malmenato, scappano tutti, ma Pietro torna indietro. Diciamo che ha un momento nel cui di qualcosa lo fa tornare indietro, curiosità, forse vuole risolvere la situazione, non sappiamo, la Bibbia non ci dice queste cose, però sicuramente è mosso dall'amore per il Signore, e così torna e lo segue ed entra nel cortile dove c'è questo processo farsa nei confronti di Gesù. Sappiamo che Pietro entra in questo cortile non è da solo, è insieme a un altro discepolo. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 18, c'è lui, c'è anche Giovanni, quindi sono in due, e Giovanni è colui che permette a Pietro di entrare dentro il cortile, perché nel Vangelo di Giovanni dice che Giovanni era conosciuto al sommo sacerdote, quindi in un certo modo è stato il lasciapassare perché lui potesse avere l'ingresso lì dentro. E quindi anche Giovanni, guardate, è una sorta di pedina mossa da Dio affinché Pietro potesse essere in quel punto e cadere nel modo in cui il Signore ha stabilito. Non sappiamo che cosa succede a Giovanni, la Bibbia tace completamente su questo, non ci dice nulla, non sappiamo. Sappiamo che non rinnegò il Signore. Pietro invece è l'eroe della scena, o potremmo dire l'antieroe, comunque lo vogliamo chiamare. Perché mai Cristo avrebbe predetto che Pietro lo avrebbe rinnegato? Perché il Signore dispone ogni cosa per questa storia triste in questo frangente. Sicuramente per insegnarci una profonda lezione sull'impreparazione spirituale, per insegnarci una lezione sulla restaurazione di un peccatore, una lezione che dobbiamo conoscere e far nostra. Ora Pietro è dentro il cortile, dice che entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Avrebbe dovuto sapere come si sarebbe conclusa questa storia. Avrebbe dovuto sapere che era un processo farsa e comunque che Cristo sarebbe uscito da questo processo come? Come innocente? Come condannato a morte? Ma non può andarsene, non poteva lasciare Cristo, il suo amore per il Signore era reale, era debole ma era reale, non poteva lasciare il Signore Gesù. Quindi vuole sapere, vuole vedere come sarebbe successo e in un certo modo lui entra nella fossa dei leoni da solo, perché in quel contesto sono tutti nemici del Signore Gesù. Ignora totalmente la predizione del Signore che lo avrebbe rinnegato e quindi con le sue gambe si mette nel punto più caldo di tutta la situazione. Quindi è fuori in questo cortile, siede insieme ad altri, a questi soldati, accendono un fuoco perché la notte era fresca e quindi cerca in un certo modo forse di nascondersi dentro la folla e di stare abbastanza vicino per scoprire cosa succede, ma non tanto esposto in modo tale che può vedere ma senza essere riconosciuto. Al versetto 69 dice che in Pietro intanto stava seduto fuori dal cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ora qualcuno lo riconosce, è una donna. E questa donna, pensate, in questa folla, tutti seduti accanto al fuoco, ci sono i soldati, e pensate già, se io dovessi dire: Lucia, anche io ti ho visto lì, tutti voi sentireste la domanda. Quindi non è un solo a tu per tu, non ha paura probabilmente di questa donna, ma ha paura di tutti gli altri che adesso sentono e lui si trova solo adesso. E il versetto 70 dice: ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so che cosa dice, non so di che cosa stai parlando. Pensate, questo è Pietro che sta parlando, è incredibile. In Marco dice: non lo conosco. In Giovanni dice: non lo sono. E probabilmente queste frasi sono reali perché nella concitazione avrà cercato di tutto per dire: no, vi state, sta rispondendo alla donna, ma sta rispondendo a tutti e dire: no, io non c'entro niente con Gesù e i suoi discepoli. Quindi sta negando davanti a tutti e lo fa probabilmente con molte affermazioni, anche di più di quelle registrate. E potremmo dire: come ha potuto Pietro fare questa cosa? Questo è colui che ha appena detto, qualche ora prima, che sarebbe morto per Cristo. Era il discepolo più maturo, era il capo dei dodici, gli sono state consegnate le chiavi del regno, un predicatore del Vangelo, uno che ha vissuto con il re, un uomo privilegiato perché ha trascorso 3 anni vivendo le più grandiose esperienze con il Signore Gesù, miracoli a non finire, come detto anche lui stesso, cammina sull'acqua. Pensate quale potesse essere il grado di esperienza che ha vissuto questo uomo. Com'è possibile che adesso sta rinnegando Cristo? Questo non è un discepolo appena convertito, non è qualcuno che non ha una grande conoscenza del Signore Gesù e che quindi può avere dei dubbi. Forse se il Signore, chissà, lo avesse chiamato in sua difesa e dirgli voglio che tu parli a mio nome, forse si sarebbe sentito invincibile anche in quel cortile, come ha fatto nel giardino. Potrebbe essere stato che si sarebbe sentito inorgoglito di poter difendere il Signore Gesù, prendere le sue difese. Ma invece si dimostra totalmente impreparato in quella situazione. Si trova in una situazione inaspettata. Non si aspettava di essere in mezzo a una folla e chiamato in causa ed essere riconosciuto. E questa è anche una lezione per noi. Tante volte noi possiamo prepararci bene con lo studio della Bibbia, possiamo prepararci molto bene a comunicare Cristo in qualche situazione e potremmo essere in grado di prevedere certe cose che arriveranno e costruire o preparare la nostra tattica spirituale. Ma poi all'improvviso veniamo colpiti da qualcosa che non ci aspettiamo, che ci coglie alla sprovvista e finiamo per rinnegare Gesù. Pietro era pronto per la grande sfida, ma è stato il piccolo che lo ha fatto cadere. E Gesù non era al suo fianco e lui, quando si trova in quella situazione, ha paura. E così nega e lo fa davanti a tutti, nega di avere relazione con Gesù, semplicemente per paura di morire e finire anche lui come Cristo. Ricorda per certi versi la storia di Elia. Ricordate Elia? Elia sfida 450 profeti di Baal, li vince, li uccide e poi quando Jezebel, la regina, gli dice Elia, adesso io ti ucciderò, e lui cosa fa? Ha paura e scappa. Ha dimenticato che praticamente l'impresa incredibile che aveva fatto. Com'è possibile passare da tali vette di vittoria a punti così bassi di caduta? Qui c'è Pietro che era appena uscita dall'esperienza del Cenacolo dopo aver visto la fine del vecchio patto, l'inizio del nuovo, dove aveva sentito dal Signore Gesù promesse mai udite da nessun orecchio umano. Questo è Pietro che ha appena visto il Signore abbattere 1000 persone per terra, colui che ha rimesso a nuovo l'orecchio che lui aveva tagliato a Malco, lui che ha camminato anche sull'acqua. Com'è possibile adesso rinnegare Gesù? Ed è un'illustrazione vivente di quello che Paolo dice. Chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Il suo stesso senso di fiducia è diventato la sua rovina. È bastata una donna per abbattere il capo dei 12. Erano finite in quel momento il suo vanto di avere delle gesta eroiche in favore di Cristo. Dov'era il coraggio che si supponeva esistere nel suo cuore? E ora eccolo lì, un codardo arrogante, incapace di confessare il suo Signore. Cerca di nascondersi dietro la negazione dicendo io non lo conosco. Aveva paura di essere arrestato. Il suo istinto di conservazione ha preso il sopravvento e ha negato ciò che lui sapeva essere vero. E lasciate che vi dica una cosa. La cosa che rivela il carattere di un vero cristiano e la risposta involontaria alle situazioni. È facile pianificare le nostre esperienze spirituali, ma il nostro carattere si manifesta quando noi affrontiamo le cose inaspettate. Il vero cristiano si mostra dalla reazione involontaria alle cose. E come è facile per noi avere un atteggiamento santo in chiesa. Ci diciamo tutti, so che in chiesa io devo avere un certo atteggiamento, buono, non dire parolacce, poi salgo in macchina, succede qualcosa, au! E cosa parte? La reazione involontaria. Questo mostra il nostro lato interiore. Oppure tante volte io posso assumere un atteggiamento, vado a casa, voglio essere un bravo marito, e poi succede la situazione inaspettata e lì sbotto, e questo mostra la realtà ancora una volta di chi siamo. E così Pietro è stato colto alla sprovvista e non poteva sicuramente prepararsi per questo. E la sua reazione è stata quello che ha mostrato il suo carattere debole e peccaminoso. E non è stato un lampo a ciel sereno. Era il risultato di un suo carattere forte, di una riluttanza ad ascoltare la parola del Signore, di una mancanza di preghiera e di un agire completamente secondo il proprio impulso, indipendente dal scopo e dal piano di Dio. Era da solo e da solo era debole, proprio come chiunque altro. Ora, dopo aver rinnegato il Signore accanto al fuoco, tra le guardie del Tempio, ovviamente non poteva andarsene, scappare e uscire da quella situazione, perché tutti avrebbero intuito che l'accusa era giusta, e al 71 dice come fu uscito nell'atrio. Marco dice che andò nel portico, quindi non è più al centro del cortile, è in una posizione, incomincia ad andare verso l'uscita dicendo: beh, se la situazione butta male io sono pronto a scappare. E quindi cerca di avere una situazione meno visibile, forse anche un luogo più buio, perché come abbiamo detto c'era il fuoco che serviva per scaldare ma al tempo stesso illuminava. E qui abbiamo la seconda scena, e faccio una premessa che già la prima negazione Marco ci dice al capitolo 14 versetto 68 che uscì nel portico e il gallo cantò. Una negazione, il gallo già canta una volta, ma il Signore dice che deve cantare due volte. E quindi abbiamo questa seconda negazione, dice come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là, anche costui era con Gesù Nazareno. E ancora una volta viene riconosciuto e lui non può scappare. Un'altra donna, ma Luca aggiunge che c'era anche un uomo che lo riconosce, quindi sono in due. E quindi lo affrontano. E ancora una volta gli occhi della folla sono su di lui, perché il versetto 71 dice a coloro che erano là. Quindi lei lo espone di nuovo davanti alla folla, e la risposta di Pietro è un incremento nella sua caduta. Dice: egli negò di nuovo giurando non conosco quell'uomo. Ora, per dare credibilità a tutti gli altri che lui sta dicendo la verità, cosa fa? Non solo mente, ma dice: io vi giuro che quello che vi sto dicendo è la verità. Sta usando, si sta mettendo, è come se si stesse chiamando Dio testimone che lui sta dicendo tutta la verità. Quando un ebreo giurava, era un qualcosa da prendere assolutamente sul serio. Perché non poteva semplicemente dire la verità e affidarsi alla cura del Signore? Sicuramente non aveva la forza spirituale, era debole, aveva avuto sì dei grandi privilegi spirituali e una grande esperienza, ma una cosa gli sfuggiva: nonostante la tua esperienza e nonostante i tuoi privilegi, non sei invincibile. E può darsi che ci siano persone che pensano che poiché conosco tanto della Bibbia o sono 20 anni che sono dentro una chiesa, e probabilmente hai anche sperimentato molte volte dove Dio ha fatto tanto per te, ma questo non ti porta al riparo da un disastro che è sempre dietro l'angolo. Ed è qui che sei più vulnerabile, quando pensi di avere le spalle larghe e da saper sopportare ogni prova che ti troverai di fronte, proprio come Pietro. E quindi, se pensi di essere invincibile, perché per molte ragioni, è meglio che stai attento. Quest'uomo è stato con Gesù per 3 anni e guardate dove è finito. E quindi, in un certo modo, qua l'orgoglio di Pietro deve essere schiacciato affinché lui sia un uomo umile. Deve rendersi conto che non può sfidare la parola del Signore. Deve mettersi in ginocchio per cercare la forza che lui non ha. E deve mettersi in linea con il piano di Dio. E questo vale per tutti noi, altrimenti potremmo fare la fine di Pietro. Cosa accade dopo questo? Versetto 73. Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Quindi Pietro non riesce a uscire da quella situazione e nonostante ha questo posto un po' più defilato è ancora lì dentro e la situazione diventa sempre più tragica, perché ricordate durante il processo, quando poi a un certo punto il Signore Gesù dice: «Sì, io sono il Messia, il Figlio di Dio, e vedrete il Figlio dell'uomo tornare sulle nuvole», allora lì incominciano a alzare la voce, ha bestemmiato e volano bestemmie contro il Signore Gesù e la situazione diventa anche violenta perché viene sputato e malmenato. E Pietro poteva vedere questa cosa. E forse, chissà, entra in qualche conversazione con gli uomini, perché adesso non lo riconoscono dal punto di vista fisico, ma c'è qualcosa che tradisce Pietro, che è il suo parlare. Lui parla, è come un dialetto. Adesso io non sono della valle, ma uno di qua sa se è di Predazzo, di Ziano, di Tesero, dal dialetto, dall'accento. E loro riconoscono: «Tu sei un Galileo. Ah, allora 1 più 1 fa 2, quindi sei della cerchia del Signore Gesù». E qui tocca il fondo Pietro, il versetto 74. «Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò». Pensate, ancora una volta giura e impreca. In realtà la parola imprecare ha un significato di chiedere a Dio che se io non sto dicendo la verità, Lui mi colpisca con qualche maledizione. Quindi sta usando qualsiasi forma di menzogna per salvare la sua pelle. È come se stesse dicendo: possa Dio uccidermi e dannarmi se non vi sto dicendo la verità. Pensate, questa è una seria affermazione del chiamare in causa Dio. E Pietro è meglio che doveva fare attenzione, perché veramente il Signore poteva folgorarlo in quell'istante come Anania e Safira. Ecco quanto è caduto in basso. Ha perso in questa situazione anche ogni timore di Dio e ogni senso della realtà. Prima una singola bugia, poi per coprire quella bugia una doppia bugia e poi alla fine addirittura maledizione e imprecazione. E dice il versetto 74 e cominciò, quindi vuol dire che non è accaduto solo una volta ma deve aver continuato, e forse le accuse nei suoi confronti sono aumentate. Ed ecco il nostro Signore Gesù, che è stato rifiutato dal mondo e venduto da uno dei suoi discepoli, che adesso viene rinnegato con maledizioni e imprecazioni dal capo del suo gruppo. Questo ci dimostra che Gesù era un uomo di dolore, tradito dall'uomo più vicino a lui. E potremmo dire che Non potremmo scendere più in basso di una simile situazione. E il versetto 74 dice: subito il gallo cantò, questa è la seconda volta, e quindi la predizione del Signore Gesù si avvera. Ora c'è un fatto molto particolare. Aprite Luca capitolo 22. Perché parallelamente il gallo canta, quindi seconda volta, tre volte lui ha rinnegato. Luca 22, versetto 61, dice che il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Nonostante fosse nel portico, nonostante non avesse il centro del cortile, Pietro poteva vedere Gesù, ma Gesù ha potuto vedere Pietro. E non sappiamo se da dentro lui l'ha potuto vedere o se Gesù stava per essere condotto fuori e quindi si sono incrociati, non abbiamo idea. Fatto sta che c'è questa frase: il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Mamma mia, pensate in quella situazione, incrociare gli occhi di Gesù. Penso che al posto di Pietro lo sguardo di Gesù mi avrebbe bruciato, in senso metaforico, l'anima. Deve avere creato in lui il dolore più straziante che avesse mai provato. Dritto negli occhi di Pietro, lo sguardo di Gesù lo sta in un certo modo forse anche riprendendo, e forse gli sta dicendo: Pietro, se dico che accadrà, accadrà, non mettere in dubbio la mia verità. Senza parole, uno sguardo sta mettendo la cosa di fronte a Pietro. Gesù è lì con il volto coperto di sputi, malconcio, forse sanguinante, che guarda negli occhi Pietro. E pensate, i rinnegamenti di Pietro sono per Gesù forse più dolorosi dei pugni e degli sputi della folla. Un momento di dolore indescrivibile. Quanto è durato lo sguardo di Gesù a Pietro? Io credo tutta la vita. Sarà stato un momento indimenticabile. È come se una sorta di ferma immagine. Ci sono a volte delle situazioni nel quale noi non dimentichiamo più e durano sempre. Gli occhi di Pietro sono congelati negli occhi di Gesù. E noi ci poniamo la domanda: come ha fatto Pietro a cadere così in basso? Come può accadere una cosa così? E lo abbiamo visto qual è il sentiero che conduce alla caduta. E avere fiducia in se stessi, sentirsi di poter gestire qualsiasi prova, la convinzione di poter seguire Gesù ovunque, il suo amore sarebbero stati sufficienti a renderlo capace di gestire qualsiasi circostanza. Quindi io sono sicuro che non cadrò mai. E in secondo luogo, Pietro era un ribelle alla parola del Signore Gesù, ha negato quello che il Signore Gesù ha detto che sarebbe successo, non ha accettato la parola, non lo ha preso sul serio. E quante volte anche noi siamo come Pietro e non crediamo così a fondo alla parola di Dio. È sicuramente stata la mancanza di preghiera, ha dormito invece di pregare, una negligenza spirituale, ha omesso un dovere spirituale essenziale, e questo ha contribuito alla sua caduta. E poi agire da solo. Non aveva bisogno di cercare la volontà di Dio o di chiedere al Signore cosa doveva fare. Ha agito da solo e si è trovato in una situazione disastrosa. E infine si è trovato in un posto che non era per lui, una sorta di compromesso. Sto con i soldati, ma non mi faccio riconoscere. E questo mi ricorda il Salmo 1, quando dice: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori. Pensate, Pietro, quanti discorsi può aver sentito nella folla che lo devono aver spaventato. Oh, questa folla che comunque è ostile a Gesù, perché nessuno è per lui. E quindi anche questo lo hanno indebolito ulteriormente. Quindi se pensiamo di poter gestire ogni situazione, sicuramente ci troveremo in alcune situazioni che invece non sapremo gestire. Ed è Pietro era lì che si trovava. E questo lo ha portato alla sconfitta. Nell'ora più buia della storia umana, quando il potere delle tenebre era al massimo, Pietro non poteva competere con la sua carne a questa cosa. E rabbrividiamo alla gravità del peccato di Pietro. E francamente non saremmo scioccati se fosse uscito e si fosse andato a impiccare come Giuda. Ma non l'ha fatto. E posso dirvi qual è la chiave di questo messaggio? Cosa c'era nello sguardo di Gesù verso Pietro? Non solo uno sguardo di accusa, ma uno sguardo di compassione e misericordia. E sinceramente questo deve aver generato un dolore in Pietro ancora più forte di qualsiasi dolore che avrebbe potuto arrecargli la folla. Il vero Pietro non si vede nel suo rinnegamento, ma nel suo pentimento. E lo ripeto, il vero Pietro non si vede nel rinnegamento, ma nel suo pentimento. Non ci chiediamo se Giuda fosse un vero credente, perché sappiamo come è finita la storia. Uscì e si impiccò. Non c'è stato mai un vero pentimento. Pietro uscì e pianse amaramente e tornò a essere restaurato dal Signore Gesù. E qui sta la differenza tra i due. Entrambi peccarono, ma uno sarà pentito e restaurato, l'altro sarà dannato per sempre. Sapete qual è la differenza? Luca 22:31 dice: Gesù disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Sapete perché Pietro non ha fallito totalmente? Perché il Signore ha pregato per lui. Il motivo per cui rimaniamo salvati non è per qualcosa che facciamo, ma perché il Signore ci sostiene. Non ha tenuto Giuda perché non ha avuto mai Giuda, ma ha tenuto Pietro e la fede di Pietro non è venuta meno. E la storia non finisce qua. Al versetto 75 dice che Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. La prima cosa che Pietro fa subito dopo che il gallo canti, cos'è? Ricorda le parole di Gesù. Si è ricordato le parole. E poi esce e non sappiamo cosa fa. Ed è giusto che il Vangelo non ci dica che cosa, perché questo è un momento intimo tra lui e Dio, un dolore di pentimento, è un momento privato, è un momento privato per fare i conti con il proprio peccato. Ma sappiamo che non solo si è ricordato ed è uscito, ma ha pianto amaramente. E usa un'espressione molto forte che significa piangere forte, si è straziato nell'agonia del pentimento. E sapete una cosa, impariamo una grande lezione qui. Fu solo quando vide il volto di Gesù e fu solo quando ricordò le sue parole che Pietro si pentì. Il suo peccato non l'ha fatto pentire, tant'è che tre volte mente. Fu il Salvatore a farlo pentire. Ed ecco un principio molto importante che dobbiamo ascoltare. Non sono i nostri peccati che ci fanno piangere, Non sono i nostri peccati che ci fanno pentire. E quando vediamo contro quale Salvatore noi pecchiamo, che allora prendiamo consapevolezza della nostra caduta. E abbiamo bisogno, come Pietro, di guardare sempre quando noi pecchiamo contro chi stiamo peccando. Il peccato da solo non ha fatto nulla a Pietro. Forse, chissà, avrebbe continuato, ma fu quando vide Gesù e si ricordò delle sue parole che nacque il pentimento. E se avessimo... E la fine, come detto, questa non è la fine della storia, perché se avessimo tempo andremo in Giovanni 21, e se lo volete leggere durante la settimana, che subito dopo la resurrezione il Signore Gesù va da Pietro e sappiamo che si incontrano su questa, dopo la pesca, sulla riva, e Gesù chiede 3 volte a Pietro che cosa? Signore, Pietro, tu mi ami? 3 volte. Perché chiede 3 volte? Perché Pietro 3 volte ha rinnegato Gesù. E Pietro risponde: sì, Signore, tu sai che ti amo, ti voglio bene. Ok, allora pasci le mie pecore. E sappiamo che qua il peccatore viene risollevato, restaurato completamente, e Pietro divenne il grande proclamatore del Vangelo nella Chiesa nascente. Non è una storia piena di speranza. Dio si occupa di dare grazia ai peccatori. Dio ha il compito di restaurare i caduti. Dio ha il compito di raccogliere la persona che persino lo ha rinnegato, che si è mostrato debole, e di metterla in un punto a lavoro nel suo ministero. Sono contento che abbiamo un Dio del perdono. E se dovessimo leggere prima e seconda Pietro, capiremmo che Pietro ha imparato la lezione, perché lui parla di umiltà in quelle epistole, chiama a obbedire la parola, chiama alla preghiera, chiama alla fedeltà, avendo mansuetudine e timore di Dio. Potremmo dire che Pietro ha imparato la lezione. E suppongo che potremmo concludere con le sue stesse parole. Seconda Pietro capitolo 3 versetto 17 dice: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinate dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore. Una buona parola da parte di Pietro per noi. Quindi questa è una storia piena di speranza e incoraggio tutti noi che siamo peccatori salvati dalla sua grazia. Non ci chiama ovviamente a sottovalutare il peccato e la caduta, ma ci incoraggia, quando siamo caduti in basso, a rialzarci nel perdono e alla ricerca della misericordia di Cristo. Dopo essere caduti, non possiamo pensare: ma Dio non mi perdonerà mai. E spesso siamo noi quelli che non abbiamo misericordia verso noi stessi. Ma Cristo è pronto a perdonare, è pronto a perdonare anche un peccato grave come quello di Pietro. Potremmo dire che Pietro è cambiato ed è cresciuto con quella caduta, si è rialzato, e la storia ci consegna un uomo trasformato, non perfetto, ma leale al Signore. E dobbiamo ringraziare il Signore questa mattina per questo passo che ristabilisce i santi peccatori. Per tutti coloro che cadono dalla loro fermezza, cadono per il loro orgoglio, cadono quando sono disubbidienti alla parola o senza preghiera. Anche noi possiamo avere dei compromessi o negare Cristo, se non a parole, con la nostra vita. Ma fratelli, dove c'è la caduta, che i nostri occhi tornino a incrociare lo sguardo di Cristo e a ricordarsi delle sue parole. Preghiamo. Signore, questa mattina abbiamo visto questo passo, un passo molto conosciuto, di questo rinnegamento tragico di Pietro. E Signore, abbiamo imparato che nessuno può sentirsi al riparo dalla caduta. Se è successo a Pietro, sicuramente potrà accadere a noi. Ma non ha importanza questo, Signore, ha importanza, Signore, che laddove ci sarà una caduta, siamo chiamati a evitare le cadute, ma dove ci sarà di ritornare a te. Che i nostri cuori possano essere cuori rotti dal pentimento e ritornare allo sguardo tu verso il tu che sei il Salvatore e a ricordare le tue parole. Grazie, Signore, per questa parola, questa mattina di conforto, Signore, che ci mostra quale grande Dio tu sei che perdona i peccati. Grazie Signore per tutto ciò, in Cristo Gesù. Amen.